Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Birdland. Siamo alla puntata conclusiva della serie che dedichiamo all'ultima parte della carriera di Miles Davis. Dal suo rientro sulle scene all'inizio degli anni Ottanta, dopo diversi anni di assenza, fino alla sua scomparsa nel 1991. In questa serie ci premeva in particolare, alla luce anche di un album inedito di Miles uscito nel settembre 2019, sottolineare l'importanza in questi ultimi 10 anni della carriera di Miles Davis del suo rapporto con molti giovani musicisti. I ragazzi chicagoani del giro del nipote di Miles, Vince Wilburn, con i quali Davis riprende l'attività all'inizio degli anni Ottanta e da cui attinge sia per la produzione di suoi album che per le band che lo affiancano dal vivo, e poi Marcus Miller, che è con lui nella band con cui Davis nell'81 torna a calcare i palcoscenici e che poi produce un album che fa epoca come Tutu. E poi, per finire, Easy Mo B, il rapper produttore con cui nella sua ultima estate Davis lavora ad un nuovo disco che guarda all'hip hop. Abbiamo concluso la puntata scorsa occupandoci di Tutu, che esce nell'86. Dopo questo fortunato album escono ancora nell'87 Siesta, prodotto da Marcus Miller, e nell'89 Amandla, coprodotto da Miller e da Tommy Lee Puma, produttore della casa discografica di Davis, la Warner. E c'è inoltre una intensa attività dal vivo. Ma noi vogliamo andare direttamente all'ultima estate di Miles, al termine della quale il 28 settembre del 91 Davis viene a mancare. È un'estate emblematica perché questo rapporto di Davis con musicisti giovani, la sua ansia di novità, risalta ancora di più nel contrasto con l'unica occasione in cui Davis concede di essere riportato al suo passato. Partiamo da un'affermazione di Davis: «Mi piace suonare con musicisti giovani, voglio continuare a creare, cambiare, la musica non è fatta per stare fermi». Nell'estate del 91, probabilmente in luglio, Davis, che dalla seconda metà degli anni 60 è stato così attento all'attualità della musica che si fa fuori dal jazz, alla black music, ma anche al rock e al pop, comincia a lavorare ad un nuovo album che non riuscirà a finire e che uscirà poi col titolo di Doo-Bop, e lavora con questo giovane produttore e rapper Easy Mo B. Dopo la sua morte l'album verrà completato, tra l'altro utilizzando in un paio di brani delle sue improvvisazioni ricavate dalle sedute di Rubber Band, l'album di cui ci siamo occupati nella puntata scorsa. Quello che apparirà dall'album postumo è dunque un Miles Davis che una volta di più vuole essere in contatto con quello che di nuovo bolle in pentola e che è affascinato dall'hip hop e che molto probabilmente è pronto a prendere ancora una volta una nuova direzione e a rivoluzionare la sua musica. Ecco da Doo-Bop un significativo brano intitolato Blow.
Hello, you have no messages.
Easy no being my baby.
Don't blow. Don't blow.
the legendary Miles Davis, just my favorite. And his trumpet can't be played with tamper with, or picked up and thrown to the pavement. Whether left or right, or either right or left, wherever microphone is kept, you'll be sure to hear Miles do the woobity shoebop just to show as AB created the doo-hop. Not doo-wop, but bebop mixed with hip-hop. Don't be confused as your mind goes flip-flop. So relax with the trumpet, Jeeps just thump it. As for the girls, pop it. And make way for display in this way. Easy mobile, Miles Davis gets busy with the sound of his horn on the set. So relax and let go, and me and the chief will just blow. Yeah, me and Miles are gonna blow. I said me and the chief are gonna blow. Yeah, me and Miles are gonna blow. Hey, yo, chief.
Insomma, il Miles Davis che nel luglio del 91 per una volta torna al se stesso di tanti anni prima, è però il Miles che nello stesso periodo è proiettato verso il futuro, che è attratto dall'hip hop che negli anni 80 ha cominciato ad imporsi prepotentemente. Il caso più unico che raro in cui Miles Davis si concede uno sguardo al passato ha come cornice il Festival di Montreux. Il direttore artistico di Montreux, Claude Nobbs, era riuscito ad avere per la prima volta Miles Davis al festival nel 1973. Poi, alla metà del decennio, Davis si ritirò dalle scene e Nobbs non riuscì più ad averlo fino all'84, il primo anno in cui Davis tornò in tournée in Europa in estate. Da quel momento Davis diventò una presenza costante delle estati del jazz e attesa con trepidazione dagli appassionati. E Nobbs giustamente ne approfittò a dovere, contravvenendo persino alla regola che si era dato di non mettere in cartellone lo stesso artista due anni di seguito e arrivando invece persino a programmare due concerti di Davis nello stesso giorno. Così dopo l'84 Miles torna a Montreux nell'85, nell'86, nell'88, nell'89, nel 90 e poi appunto nel 91. Per l'edizione del 91 Nobbs ha l'opportunità di avere come coproduttore della serata di Miles Davis Quincy Jones. L'idea di Quincy Jones fu quella di convincere Davis a fare un concerto riproponendo i classici brani degli album realizzati decenni prima in collaborazione con Gil Evans. La prima reazione di Davis, ha avuto occasione di ricordare Nobbs, fu completamente negativa. Poi accettò di incontrare nella sua casa di New York Quincy Jones e Nobbs, col quale nel frattempo negli anni si era creato un rapporto di amicizia. Quincy Jones fornì a Miles la lista dei brani che suggeriva che Davis avrebbe potuto interpretare assieme ad una big band. Il commento di Davis fu che sarebbe stata una cosa tremendamente costosa, riferendosi evidentemente non alla spesa di mobilitare una grossa orchestra, ma al proprio cachet. Quincy Jones ribatté: e perché? Le note da suonare sono tutte scritte. E Davis di rimando: appunto per questo, perché mi toccherà suonare ogni maledetta nota. In effetti all'epoca si parlò di un compenso stratosferico, compenso che assieme con il prestigio di Quincy Jones, il rapporto consolidato con Claude Nobbs e una ribalta prestigiosa come quella di Montreux, evidentemente riuscì a vincere le resistenze di Miles. Eppure anche alla luce del risultato c'era allora e anche oggi da rimanere piuttosto stupiti e ad interrogarsi sul fatto che Davis avesse accettato. Ascoltiamo da quella serata Blues for Pablo, il brano firmato da Gil Evans che Davis aveva inciso per l'album Miles Ahead, uscito nel 1957. Thank you.
Miles Davis. Billy Garrett. Wally Tenderoni.
Riascoltando la registrazione che si tradusse nell'album Miles and Quincy Live at Montreux, non si può certo dire, parlando in termini generici, che la musica sia brutta. Ma certo l'uso di una cinquantina di musicisti appesantisce non poco il risultato rispetto alla finezza degli originali curati da Gil Evans. E Miles, del resto spalleggiato da un altro trombettista, il giovane Wallace Roney, che fa un po', diciamo così, da controfigura, non è impeccabile, c'è qualche suo sganghero, qualche scorciatoia che Miles prende. Ma, eravamo presenti alla serata, c'era qualcosa di strano in quella serata dell'8 luglio 1991, per certi versi di malinconico. Dal suo rientro in scena nell'81 Miles ci era apparso sempre forte, padrone della situazione, carismatico, avanti dal punto di vista delle scelte, con una musica che non riproponeva mai gli standard del jazz, il suo vecchio repertorio, ma un repertorio nuovo, originale, o che pescava in un successo di Cyndi Lauper come Time After Time, nel repertorio di Michael Jackson con Human Nature, che prendeva brani da Prince. Non vogliamo dire che ci fosse come un presagio della sua fine, ma a Montreux Miles, un po' incerto, un po' fragile nelle sue uscite, e in una musica che si può dire non sua, che era stata sua ma che non rappresentava più il suo presente, bene, a Montreux Miles per la prima volta ci apparve vecchio. Per la prima volta e anche per l'ultima, perché non fu così in una serata speciale a Parigi due sere dopo, non fu così nei suoi ultimi concerti di quel luglio. Miles Davis che ritornava su suoi antichi album, con Montreux che metteva a segno un'operazione del genere, era per definizione un grande momento, un evento. Ma in fondo, confessiamo lo stato d'animo di allora, avremmo preferito che Miles non avesse avuto la debolezza di accettare quella serata congegnata da Quincy Jones. Ecco Miles da un Porgy and Bess medley interpretare Summertime. Fu un sollievo ritrovare Miles potente, esaltante nel suo rappresentare musicalmente l'attualità, nel guardare avanti, a Parigi, due sere dopo. Eravamo anche a quella serata, il 10 luglio, alla Grand Halle de la Villette. In realtà anche a Parigi Davis derogò alla sua regola di non voltarsi a guardare indietro. Ma la situazione fu completamente diversa, per niente malinconica, assai festosa, e le concessioni al passato risultarono delle licenze assolutamente non imbarazzanti in quella che era in definitiva una festa tra amici. E il passato poi si mescolava non nostalgicamente e molto vitalisticamente con il presente, nella scaletta dei brani, nello spirito della musica e negli assortimenti di musicisti che li eseguirono, con compagni di vecchia data assieme ai giovani del suo gruppo di allora. I vecchi amici che salirono via via sul palco erano Chick Corea, Dave Holland, Al Foster, Steve Grossman, Bill Evans, Joe Zawinul, Darryl Jones, John McLaughlin, John Scofield, Wayne Shorter, Herbie Hancock e persino Jackie McLean. Dopo il concerto parigino, Davis fu ancora protagonista di bellissime esibizioni in Europa con il proprio gruppo fino alla fine di luglio. Rientrato negli Stati Uniti, lavorò all'album Dubop. Il 25 agosto tenne il suo ultimo concerto all'Hollywood Bowl a Los Angeles. Col senno di poi, quella esibizione parigina con Miles circondato da amici, da musicisti che avevano collaborato con lui e che rappresentavano diverse generazioni di jazzmen che gli erano stati accanto, ha proprio il sapore di un addio. Ma Miles in quel momento sembrava eterno, come del resto lo sono i grandi eroi. Miles aprì il concerto con il proprio gruppo, con Kenny Garrett al sax alto, Folly McCreary al basso, ma un basso accordato e usato come una chitarra, Deron Johnson alle tastiere, Richard Patterson al basso elettrico. Patterson proveniva dal giro dei musicisti chicagoani su cui abbiamo insistito, e Ricky Wellman alla batteria. Era impossibile immaginare, ascoltando una musica così prorompente come quella del perentorio esaltante Perfect Way con cui Davis attacca il concerto parigino, era un brano pescato nel repertorio del gruppo pop Scritti Politti e inciso per l'album Tutu, era impossibile immaginare che Miles sarebbe mancato due mesi e mezzo dopo. Grazie per l'attenzione agli ascoltatori della Rete 2 e a risentirci con Birdland.